Stanno arrivando tanti messaggi, al 342 8104 111, che ci parlano anche le tesi di laurea dei presidenti e consorsi bonifica. Vabbè, lasciamo perdere, questo è un discorso in cui non entriamo, poi uno in che laureato e meno, anche perché poi sono ruoli politici, altrimenti torniamo al fatto che il medico deve fare il ministro della sanità, l'ingegnere, cioè non funziona così la politica, sono altre le cose. Secondo me l'intervista a un Fazzini è stata molto molto interessante, perché è andata nel concreto, no? Di quello, fuori dai discorsi un po' generici che tendenzialmente ascoltiamo un po' sempre. E vorremmo andare fuori dai discorsi generici anche per quello che riguarda la riforma in senso presidenzialista, o meglio del premierato, che è stata licenziata dal Consiglio dei Ministri. E lo facciamo con il professor Gianluca Conti, docente di diritto costituzionale all'Università di Pisa, che ringraziamo naturalmente. Buonasera professore.
Buonasera dottor Guarino, come sta?
Ma abbastanza bene, ho vissuto periodi migliori, però cioè, abbastanza bene. Senta, come la valutiamo questa vicenda del premierato?
Ma la prima cosa da dire è la più banale di tutte: è ancora presto per poterla valutare, perché abbiamo appena visto alcune bozze. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe aver licenziato il testo definitivo, che comunque deve essere ancora autorizzato dal Presidente della Repubblica, quindi ne sappiamo poco. Quello che sappiamo con certezza sono tre elementi chiave di questa bozza. Il primo di questi elementi è l'elezione diretta del Premier. Il secondo di questi elementi è che all'elezione diretta del Premier si accompagna un discreto premio di maggioranza in entrambe le Camere,
55%, no?
Questo si dice 55%, sì. Con alcuni problemi tecnici sul Senato, che se vuole andiamo a vedere, sì, dove effettivamente può essere complesso. Il terzo aspetto, quello che forse si dice di meno e che invece mi sembra la Presidente del Consiglio abbia ben chiaro: questo è un disegno di legge che va di pari passo con il disegno di legge sull'autonomia differenziata. E questo ci dice che in realtà a me sembra più che un qualche cosa che è fatto per essere approvato, un qualche cosa che è fatto per fare il rumore e per trascinare nel niente un disegno di legge assai sgradito, che è quello sull'autonomia differenziata.
Addirittura. Quindi, cioè lei dice che sta bluffando Meloni?
Questo è quello che si dice in ambito parlamentare sul tema. È vero che lei non ha un grande costituzionalista, ora è brutto dirlo, dietro a questo testo, ma ha un consigliere del principe strettamente inteso, e direi anche un po' di terza categoria.
Senta professore, però diciamo, si sta giocando molto politica, cioè c'è un'investitura forte politicamente anche in virtù della storia del partito che lei rappresenta, e poi si va ad esempio a coniugare col famoso sindaco d'Italia che era prima di Mariotto Segni e poi successivamente di Matteo Renzi.
Non c'è dubbio, e su questo forse la storia è anche un pochino meno generosa, nel senso che se noi abbiamo l'elezione diretta del Premier vuol dire che i singoli ministri sono gerarchicamente subordinati rispetto al Premier, sì. Quindi il Premier nomina e revoca i ministri, salta la collegialità dell'azione di governo. Questo forse ancora non l'ho letto sui giornali che commentano questa riforma, mi sembra uno degli elementi chiave, nel senso che il governo della nostra Repubblica dal 1946, anzi le direi dal 1943, si è caratterizzato per la collegialità in polemica con il periodo fascista, in cui invece, legge del 1263 del 1925, il governo era il governo del primo ministro che nominava o revocava i ministri.
Siamo un passo indietro, cioè in effetti noi abbiamo un presidente del Consiglio, no? Che dirige, esatto, determina la politica del governo, bravissimo, però è collegiale, bravissimo, l'azione, cioè ogni ministro, bravissimo, poi è responsabile del suo dicastero. Le voglio chiedere questo però in conclusione, perché non abbiamo, certo, tantissimo tempo, ma è importante questa riflessione secondo me, perché ci collega al paese reale, perché in realtà tutti i sondaggi ci dicono che però gli italiani chiedono un'elezione diretta, o sono molto ben disposti verso un'elezione diretta.
E questo ci deve far pensare, perché quello che è venuto meno è l'idea della fiducia e del rapporto tra Parlamento e governo come un qualche cosa che serve per rendere dinamico il rapporto tra i principi fondamentali della Costituzione. Noi purtroppo abbiamo visto degenerare il rapporto di fiducia in un meccanismo di lottizzazione da parte dei partiti dei diversi spazi della politica. Questo ha logorato la stessa idea di governo parlamentare, e oggi difendere il governo parlamentare secondo me significa prima di tutto rendersi conto delle ragioni della sua crisi. Una difesa che non si renda conto delle profonde ragioni della crisi del governo parlamentare, che sono crisi, che è crisi vera, probabilmente sarebbe miope. Questa è la mia sensazione.
Grazie.